Siamo arrivati alla fine del nostro seminario dal titolo Parliamo del ritorno di Cristo. Il titolo dello studio di oggi Vieni Signore Gesù. Lascio quindi subito la parola al pastore Visigalli.
Vorrei subito presentare una breve sintesi di quello che penso di dire. L'introduzione dell'Apocalisse si apre con la visione del ritorno di Cristo. Leggo nella versione interconfessionale Apocalisse 1, i versetti 7 e 8. Attenzione, viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero. I popoli della terra saranno sconvolti. Io sono il primo e l'ultimo, dice Dio, il Signore, che è, che era e che viene, il dominatore dell'universo. E l'Apocalisse si chiude con un'esortazione e un'invocazione al ritorno di Cristo. Lo Spirito e la sposa dell'agnello dicono, vieni. Chi ascolta queste cose dica, vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole l'acqua che dà la vita, ne beva gratuitamente. Gesù conferma la verità di questo messaggio e dice, io sto per venire. Amen. Vieni, Signore Gesù. La Chiesa del rimanente, la sposa, aspetta con trepidazione il ritorno del suo celeste sposo. Niente e nessuno, fratelli e sorelle, deve distrarla in questa attesa mentre annuncia con forza questo glorioso messaggio tra la violenza delle nazioni adirate e l'indifferenza pressoché totale di una cristianità apostata. E nella Chiesa noi singoli credenti siamo esortati ad essere pronti individualmente, in modo che quel giorno non ci sorprenda come un ladro. Che espressione fortissima ha l'interconfessionale quando dice tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero, i popoli della terra saranno sconvolti. Pensiamo, fratelli e sorelle, a questo momento, anche se la nostra immaginazione è molto povera. Come si fa a immaginare Gesù Cristo che ritorna in mezzo a milioni e milioni di angeli osannanti? La corona di spine che gli avevano messo in testa per dileggio è diventata una corona d'oro. La canna che gli avevano messo in mano per schernirlo è diventata una falce. Non è più il Salvatore, è il giudice nella sua tremenda potenza. Dove andranno a finire coloro che hanno deriso il popolo di Dio, che lo hanno perseguitato, che lo hanno dileggiato? Dove andranno a finire i grandi di questo mondo che si pensa abbiano nelle mani la nostra società? Ce l'hanno, in parte, hanno un grande potere, ma è il Signore che controlla il nostro mondo, non sono gli uomini di questo mondo. Il loro controllo porta l'umanità a che cosa? Alla disperazione. Le nazioni si sono adirate, ma l'ira tua è venuta ed è venuto il tempo di dare il premio ai tuoi servitori, i profeti, coloro che ubbidiscono, grandi e piccoli, e di distruggere coloro che distruggono la terra. Momento maestoso, momento straordinario, atteso da milioni e milioni di credenti di tutti i tempi. Questo evento è lì, Cristo ritorna. Dove saranno i teologi cristiani, certo, che che hanno negato il ritorno di Cristo, dove saranno tanti avventisti che avevano detto: ma chissà quando verrà, ma non esageriamo, ma non siamo allarmisti, verrà forse fra 100-200 anni, forse, perché avevano tanti programmi da mettere in cantiere che Gesù Cristo non poteva venire. Dove saranno? Ma Gesù Cristo verrà, il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Fratelli, oggi noi ci rendiamo conto, una volta di più, che la responsabilità del ritardo, fra virgolette, del ritorno di Cristo, non è volontà di Dio, purtroppo è volontà della sua Chiesa, come era stata volontà dell'Israele antico il restare 40 anni nel deserto. Il Dio non voleva questo, il Dio voleva introdurli, facendoli passare per la prova, sì, ma non per 40 anni. Quindi noi oggi, per poter essere in grado di stare in piedi, perché sta scritto: è arrivato il giorno della sua ira, e chi potrà stare in piedi, chi potrà reggere in piedi, mentre i malvagi invocheranno le montagne, le rocce, di cadere loro addosso per nasconderli dalla vista dell'agnello che viene. Chi potrà restare in piedi? Noi dobbiamo essere in grado di restare in piedi, per grazia di Dio, e dobbiamo imparare a guardare oltre, fratelli. Non essere immobilizzati, prigionieri dei nostri problemi di oggi. Il cristiano deve sapere guardare oltre, guardare a questa visione straordinaria di Cristo che ritorna. La Chiesa apostolica, come la Chiesa di oggi, era operata di problemi, noi lo sappiamo. C'era il problema della circoncisione, si pensava che i cristiani dovessero essere circoncisi, c'era il problema della conversione dei gentili, che i cristiani di origine ebraica non riuscivano a capire, c'erano problemi di convivenza nelle chiese, problemi che noi abbiamo, che ci saranno sempre fino a quando Gesù Cristo ritornerà. C'erano le prime eresie, però la Chiesa apostolica è stata capace di dire: Maranatha, il Signore viene. Quindi si elevava con un atto di fede al di sopra delle beghe quotidiane, delle miserie quotidiane, guardare a Cristo che ritorna. Maranatha. Non diceva soltanto pace, ma diceva: Maranatha, il Signore viene. Anche noi oggi siamo afflitti da problemi, abbiamo la secolarizzazione. Cos'è la secolarizzazione? Lo sapete tutti, perché è diventata una parola alla moda, è il mondo che è entrato nella Chiesa, con le sue miserie, con le sue stupidità, con le sue vanità, con le sue prepotenze, con le sue beghe, con le sue divisioni, è entrato nella Chiesa e lo abbiamo visto. Anche noi abbiamo le diatribe teologiche, come la Chiesa dei primi secoli, le eresie purtroppo le abbiamo viste, le divisioni dottrinali, abbiamo i problemi di convivenza nelle chiese, ma dobbiamo essere capaci di dire con l'Apocalisse: vieni Signore Gesù. Anche noi dobbiamo essere capaci di dire Maranatha, e dobbiamo essere capaci, come la Chiesa primitiva, di evangelizzare, di non essere trattenuti dai problemi interni. E la Chiesa apostolica ci è riuscita, con tutti i suoi limiti. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Ma per fare questo non dobbiamo essere distratti. Quali sono queste distrazioni che prendono noi, come prendeva la Chiesa apostolica? Leggiamo Paolo, Prima Timoteo, capitolo 6, versetto 20 e 21. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. Attenzione alle tentazioni della scienza, alle tentazioni della conoscenza, alle tentazioni della cultura, della conoscenza delle cose. Attenzione! E l'Apostolo Paolo dirà altrove: la conoscenza gonfia, l'amore, la carità edifica. Attenzione, perché alcuni si sono dati a queste cose e si sono allontanati dalla fede, hanno perso la fede. Noi non dobbiamo perdere la fede, altrimenti saremo fra quelli che invocheranno le montagne di cadere loro addosso quando tornerà il Signore Gesù Cristo. Quindi il cadere nell'amore di questa falsamente nominata scienza conduce all'orgoglio, conduce alla autoesaltazione. Poi a questa stregua l'Apostolo dice ai fratelli di Colosse, capitolo 2, versetto 8, queste parole, un testo molto conosciuto peraltro: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Attenzione, attenzione a questa falsamente nominata scienza, attenzione alla filosofia, ai suoi raggiri, ai suoi ragionamenti, attenzione, perché questo vi distoglie dalla visione escatologica del Cristo che ritorna. Tito, capitolo 3, versetto da 8 a 11. Certa è questa affermazione, e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste sono le buone e utili cose per gli uomini. Ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, evitale. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tale uomo è traviato e pecca condannandosi da sé. Quanti perdono tempo in queste contese, in queste discussioni? No! Il problema del ritorno di Cristo è un problema serio! È inutile che io ve lo ripeta, ma lo ripeto lo stesso. Noi non abbiamo davanti 1000 anni, abbiamo davanti poco tempo, anche perché noi, la nostra vita è limitata. Che cosa volete che siano 10, 20, 30, 40, 50 anni? Ma io non credo personalmente che rimarremo ancora 50 anni in questo mondo, perché ci rimarrà, io sono vecchio. Io non ho mai capito i pastori e gli anziani e i direttori delle società laiche, eccetera, incaricati di programmi evangelistici, dire: adesso che abbiamo finito le vacanze, vacanze che sono durate da maggio fino a ottobre, adesso mettiamo la Chiesa al lavoro. Come se fosse una squadra di calcio o una squadra di cottimo in una fabbrica, mettiamo la Chiesa al lavoro. Cos'è questo mettere la Chiesa al lavoro? Ah, è quello di andare di casa in casa, di distribuire volantini, di fare testimonianza. Giusto. Il lavoro di casa in casa, il lavoro a tu per tu con le persone è la migliore forma di evangelizzazione, il colportaggio. Ma cos'è il colportaggio se non quello? Però non è mica così che si agisce. E allora fanno gli appelli, e da questi appelli escono magari due o tre risposte positive. e gli altri non rispondono. Magari quando si fa l'appello si guardano un po' intorno a disagio, e il sabato seguente il pastore o l'anziano, il direttore della società missionaria: siamo usciti il sabato scorso con aria trionfalistica, ma eravamo quattro gatti, dove erano gli altri? E questo voi lo chiamate la preparazione e l'evangelizzazione in vista del ritorno di Cristo? Ma questo fa pietà, questo modo di fare, non si fa così, ma che siamo in una fabbrica? Ma dove siamo? Siamo in una prigione con la palla al piede, condannati a fare tante ore di lavoro. Ma deve essere il cristiano, prima di andare di casa in casa, che si occupi della casa sua, e prima di occuparsi della casa sua, dell'unità familiare, si occupi della sua anima. E quel pastore, quell'anziano, il direttore della scuola del sabato o delle attività laiche, incomincia a lavorare lui sulla sua Bibbia, sullo spirito di profezia, a ubbidire, a convertirsi sempre più. L'evangelizzazione non è un condannare le persone ad andare di casa in casa, e quelli che hanno il dono, perché alcuni hanno il dono di andare di casa in casa, altri non ce l'hanno, si sentono dei disgraziati, dei ladri, si vergognano, tutti i trionfalisti. Questa è la salvezza per opere, fratelli e sorelle. Questo significa prendere in giro il lavoro di evangelizzazione. Dobbiamo essere più seri, dobbiamo fare un lavoro più approfondito di convinzione, di consacrazione, di purificazione personale. Smettiamoci di bisticciarci gli uni con gli altri quando ci sono le elezioni di chiesa o quando c'è l'assemblea quadriennale, quinquennale, non mi ricordo. Smettiamola di fare ridere il diavolo con tutti questi mezzi di uomini di fuori, di azioni politiche, eccoli pronti, candidati a sacrificarsi, a occupare i primi seggi nei convitti, come i farisei, i primi posti nelle piazze. No, non è questo prepararsi al ritorno di Cristo. Fratelli e sorelle, io non condanno il lavoro missionario, per carità, non è questo. No, no, ci vuole la famiglia unita, seria, che venga qui al sabato, ogni sabato, non farsi vedere soltanto una volta o due ogni sei mesi, che i figli vengano qui in chiesa. Ma se i genitori non ci vengono, i figli non ci vengono. Io non dico delle novità, non lo pretendo. Io non vi dico cose straordinarie, vi dico soltanto cose ordinarie, ma ve le dico. Dobbiamo avere delle chiese unite, non delle chiese divise. E dobbiamo predicare sul ritorno di Cristo. Quante chiese predicano sul ritorno di Cristo? Poche. Poche a quanto io sento. Noi abbiamo sottovalutato il fatto del ritorno di Cristo, l'evento straordinario che conclude l'economia cristiana trionfalmente, e ci siamo rovinati nel parlare del tempo. No, non viene. Sì, viene. Fissiamo delle date. Non è questo il sistema per aspettare il ritorno di Cristo. Perché ricordatevi che Gesù Cristo, dopo aver detto tutto quello che ha detto, noi lo abbiamo in piccola parte ricordato, in questo seminario ha detto: io verrò come un ladro. Io verrò come un ladro, all'improvviso, come vengono le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Noè predicò, dileggiato, schernito, gli avranno detto che era un rimbambito, che era un arteriosclerotico. Beh, l'età ce l'aveva, anche se a quel tempo le cose andavano meglio. Incominciò a costruire la barca, che aveva soltanto 480 anni. Ma Noè continuò a predicare il diluvio, ma la gente non si avvide di nulla, perché che faceva? Mangiava, beveva, costruiva, comprava, edificava, si sposava, non si avvide di nulla. Così anche ai giorni di Lot, a Sodoma e Gomorra, e così anche negli ultimi giorni. Dobbiamo essere avventisti seri, e non dire come i vecchi israeliti del tempo di Isaia. Vogliamo leggere Isaia capitolo 30, versetto 9, versetto 10. Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore, che dicono ai veggenti, non vedete, e a quelli che hanno visioni, non ci annunciate visioni di cose vere, diteci cose piacevoli, vedete cose immaginarie. Sarebbe grave se noi dicessimo questo, ma che razza di avventisti saremmo se noi dicessimo questo? Che cosa dobbiamo dire? Ricordiamo il famoso testo di Paolo a Tito, capitolo 2, versetto 11 al versetto 14. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità, nessuno ti disprezzi. Vivere in modo santo, aspettando la beata speranza dell'apparizione in gloria del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, lasciatemi dire che io invoco con l'Apocalisse, io vengo presto, dice Gesù, e io invoco, vieni Signore Gesù. Invoco Gesù e il suo ritorno dicendo queste parole, vieni o Signore Gesù, quando vedo la violenza tra le nazioni, i massacri, il razzismo in tutte le sue forme odiose, malvagie. Io dico, Signore, vieni, vieni, Signore Gesù. Le nazioni, come sta scritto in Geremia, gli uomini non hanno il potere di camminare, di dirigere i propri passi. Non ce la fanno. Sono problemi enormi, prendete questo Medio Oriente in cui c'è questo macello quotidiano di kamikaze, ragazzi e ragazze, terroristi che si fanno esplodere e ammazzano 5, 10, 15, 20 persone, è uno stillicidio, le nazioni hanno paura. Gli uomini di Stato hanno paura, dicono calma, calma, tutto va bene, la situazione è sotto controllo. Bello il controllo. Hanno paura, una paura pazzesca, come ha paura l'hostess quando l'aereo sta precipitando, ma le è stato ordinato di dire tutto va bene, tutto sotto controllo. Hanno paura. Io dico, Signore, vieni, Signore. Perché gli uomini non riescono a manovrare, a maneggiare i loro problemi. Io dico, vieni Signore Gesù, quando vedo la palese ingiustizia della nostra società basata sulla corruzione e sulla menzogna. Proprio è una cosa evidente, di ogni giorno, di ogni momento. Il nostro mondo è retto sulla corruzione e sull'ingiustizia, sulla menzogna, cosa che danno fastidio ancor più al figlio di Dio che cerca di vivere la vita come viene insegnata dall'Evangelo. Ingiustizia, menzogna, corsa ai soldi, corsa al sesso, corsa al mangiare, al bere. Io dico, vieni Signore Gesù, vieni a fare finire queste miserie, a fare finire questi massacri, a fare finire tutta questa ingiustizia. Il povero a chi si rivolge? A nessuno, solo a Dio. Io dico, vieni Signore Gesù, quando vedo tanta gente morire di fame, mentre qui tanta gente muore perché mangia troppo. Questi bambini che ti guardano dal video con gli occhi spalancati, con i ventri rigonfi, denutriti, sporchi, pieni di mosche. Vieni, Signore Gesù. E i grandi continueranno a dire pace, sicurezza e a vendere armi al terzo mondo, al quarto mondo, al quinto mondo, invece di mandare farina, di mandare olio, di mandare vitamine e di mandare medicine gratis. Mandano cannoni, aerei, carri armati a alto prezzo. Non vi sentite voi di dire con me, vieni Signore Gesù? Ma chi può risolvere i problemi di questo povero mondo? Io dico, vieni Signore Gesù, quando vedo le folle che sono come pecore senza pastore, che sono in balia del nemico, pecore senza pastore, senza conoscenza. Io dico, vieni Signore Gesù, perché i mercenari stanno facendo scempio di queste folle, di queste pecore senza pastore. E io dico, Signore Gesù, vieni, vieni. Quando vedo la malvagità aumentare vertiginosamente intorno a noi e molti credenti si lasciano trascinare da questa malvagità. Vi ricordate le parole di Gesù? Siccome l'iniquità sarà aumentata, la carità, l'amore dei più si raffredderà. Io per tutte queste cose e altre ancora dico, vieni Signore Gesù. Il tuo ritorno non può essere lontano. Noi abbiamo bisogno del tuo ritorno. Quando io vedo le nostre chiese così distratte, le nostre chiese semivuote, per la scuola del sabato si riempiono un pochino di più per il culto. Quando vedo lo scarso calore umano che noi annoveriamo nelle nostre comunità, i problemi che rischiano semplicemente di strozzarci, io dico, vieni Signore Gesù. Io ho incominciato a studiare il ritorno di Cristo quando ho conosciuto la Bibbia, avevo 11 anni. Mi ha colpito subito. Le parole dell'Apocalisse che la sorella ha letto, lo spirito e la sposa dicono, vieni. Chi ode dica parimente versione Diodati, vieni. Chi ha sete prenda in dono dell'acqua della vita. Questa visione straordinaria di Cristo che ritorna su un trono, circondato dagli angeli, per mettere pace a questo mondo disgraziato, per fare finire il regno della malattia, il regno della morte, della violenza, del peccato, delle brutture. Noi siamo stanchi di vedere la morte intorno a noi, di vedere la sofferenza, di vedere i problemi, la cattiveria che aumenta, perché il diavolo è sceso con grande ira sapendo che gli rimane poco tempo. E io dico, vieni Signore Gesù. E ho cercato di portare questa novella buona del ritorno di Cristo laddove Dio mi ha mandato. Con delle difficoltà, vi assicuro. Difficoltà. Perché non si può cercare di servire il Signore senza incontrare delle difficoltà. L'Apostolo Paolo diceva: vado io cercando il favore degli uomini? Galati, capitolo 1, versetto 10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Gesù Cristo. E invece io ho cercato e voglio essere servo di Gesù Cristo. Il mio Signore che mi ha fatto conoscere queste cose fino da quando ero ragazzo. E ho sempre visto che questa notizia del ritorno di Cristo ha sempre interessato quelli che venivano a ascoltare. La notizia del ritorno di Cristo nella Chiesa e fuori della Chiesa suscita sempre entusiasmo, curiosità, incoraggiamento. E io mi sforzo di continuare con questo clima. Fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti ad essere pronti per quel giorno e non soltanto a invocare, ma a vivere nello spirito del vieni, o Signore Gesù. Troveremo degli ostacoli, troveremo come Neemia che ricostruiva le mura di Gerusalemme, dei nemici che si presentavano con voce amica, che dicevano: vieni in una di queste ville, troviamoci per discutere e fargli perdere tempo. Cosa rispondeva Neemia? Non posso scendere, sto facendo un'opera molto importante. Anche noi stiamo facendo un'opera importante, ci stiamo preparando per il ritorno di Cristo, non abbiamo tempo di scendere a pettegolezzi, a chiacchiere, a perdigiorno, a perditempo, a bisticci, teologici o no. Abbiamo un'opera da fare, prima in noi, poi nella nostra famiglia, poi nella Chiesa, poi dappertutto dove il Signore ci manderà. Domando al Signore di aiutarci a vivere nello spirito di questa beata speranza del grande giorno del ritorno di Gesù Cristo, a vivere in modo condegno, in modo degno, in modo convinto, in modo serio, in modo santo, sta scritto. Sì, perché io, essendo santo, dice il Signore, chiedo che anche voi siate santi. Ed ora, se permettete, io vorrei concludere questo seminario sul ritorno di Cristo, per il quale ringrazio tanto il Signore, vorrei concluderlo con una preghiera. Signore Padre Celeste, alla fine di questo seminario sul ritorno di Cristo, ti ringrazio perché la nostra conoscenza della Tua parola è aumentata e la nostra fede è stata fortificata. Signore, ti chiediamo di aiutarci ad essere fedeli studiosi della profezia e a vivere in modo coerente la beata speranza che tu hai messo nel nostro cuore. È da quasi un secolo che la nostra piccola comunità di Montaldo Vormida predica il messaggio del ritorno di Cristo in questa regione del Piemonte. E ti ringraziamo per i frutti che tu ci hai dato. Aiutaci, Signore, a continuare senza stancarci. Spingi le anime affamate, assetate di giustizia nella tua Chiesa perché possono essere saziate. Signore, ti ringrazio personalmente perché mi hai guidato nella preparazione e nella presentazione di questo seminario. Ti ringrazio perché fin da bambino mi hai fatto conoscere la verità del ritorno di Cristo. Mi sono sforzato di predicarlo come pastore, come evangelista, dappertutto dove tu mi hai mandato, spesso in mezzo a grandi difficoltà, proveniente da fuori e da dentro. E ti rendo onore e gloria perché mi aiuti a farlo ora che sono vecchio ormai. avendo però una visione più ampia e più ricca di questa gloriosa verità biblica. Signore, ti domando una grazia. Dammi forza e capacità, la luce del tuo spirito, perché io continui a farlo fino a quando tu mi darai vita, o fino a quando tuo figlio ritornerà con grande potenza e gloria. Signore, ascolta questa preghiera ed esaudiscila nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.